Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
Già Alessandra ha fatto alcune precisazioni, in effetti forse deluderò le aspettative, ma non mi occupo di primavere arabe. Per certi aspetti alcuni riferimenti si possono cogliere nel mio contributo, ma non è questo il focus, non è sui subalterni, è appunto sul percorso dei comunisti tunisini, del Partito Comunista Tunisino. Mi interrogo su che cosa sono diventate le utopie rivoluzionarie. Ecco, ci siamo soffermati sulle primavere arabe, io vorrei ricordare che è un periodo per me particolarmente affascinante, quello degli anni della lotta di liberazione e quello degli anni immediatamente successivi all'indipendenza, nel caso della Tunisia, il marzo 1956. Se la sinistra, il Partito Comunista Tunisino, era stato dominato dai francesi durante il periodo coloniale, c'era anche una forte presenza di militanti italiani, nel 1957 c'è decisamente una svolta, nel senso che i tunisini prendono le redini del partito. E questo è un periodo appunto di, io direi, di effervescenza rivoluzionaria, di slancio. È un periodo che Maxime Rodanson definisce con la cifra dei comunisti è l'ottimismo creativo. Ecco, in questo senso forse dei parallelismi si possono tracciare, e una prospettiva storica ci consente di, attraverso la prospettiva storica appunto possiamo eventualmente vedere anticipare delle evoluzioni, ma questo vedremo forse nelle conclusioni. E non è il mio tentativo, è io non sono una specialista di Gramsci, ci sono arrivata attraverso i comunisti tunisini, cioè proprio leggendo i documenti, che tra l'altro non è facile reperire perché sono conservati in archivi privati, in quanto il partito è stato illegale per decenni, dal 63 al 1981. Dicevo, attraverso questi documenti mi sono resa conto che, sebbene non sia menzionato esplicitamente, ci sono importanti riferimenti al pensiero gramsciano. E vorrei cominciare facendo riferimento a quanto, nel corso di un'intervista che ho avuto con Latifa Lakhdar lo scorso giugno, quanto lei mi ha detto a proposito del segretario del Partito Comunista, segretario dal 1981 al 93, all'anno in cui il partito si è dissolto diventando qualcos'altro, diventando Tajdid. Lui è stato anche dirigente di Tajdid, segretario fino al 2007, adesso è deceduto. Mohamed Armel, lei diceva, era una personalità estremamente carismatica, una persona molto colta, ed era, mi dice, gramsciano. È lui che ha introdotto le nozioni gramsciane nei testi del partito. Vi diceva appunto, segretario del partito, era stato anche dirigente di spicco negli anni 50 ed è stato forse l'esponente del partito che è entrato più a contatto con che ha vissuto maggiormente la dimensione internazionale, nel senso che è stato a Praga dal 63 al 1971 ed ha collaborato attivamente, quindi uno degli esponenti del partito che scrive maggiormente nelle riviste internazionali, in particolare nella la Nouvelle Revue Internationale Problème de la Paix et du Socialisme, che è una rivista importante in quanto appunto si pone in continuità con le pubblicazioni del Comintern e del Cominform, intende mantenere un legame istituzionale all'interno del movimento comunista operaio internazionale. Armel partecipa anche ai congressi del Partito Comunista dell'Unione Sovietica ed è proprio l'autore di una serie di documenti importanti fondativi del partito. Dunque, potremmo dire che Mohamed Armel contribuisce alla rielaborazione in chiave nazionale del pensiero marxista-leninista grazie anche a questa sua esposizione, a questo suo essere esposto all'interno di questo circuito internazionale. E in termini gramsciani potremmo dire anche che è un traduttore intellettuale, rende comprensibile un linguaggio in qualche modo strano, questo sistema di pensiero, e lo porta in un contesto differente che è appunto quello tunisino. Secondo, questa è la traiettoria che cercherò di tracciare facendo riferimento appunto agli anni dal 1956 al 1993, secondo lo schema proposto da Edward Said delle teorie che viaggiano, dei traveling theory, l'esito di queste teorie o della traduzione, per riprendere ancora Gramsci, di teorie esterne, può essere la radicalizzazione o l'addomesticamento. E nel caso del Partito Comunista Tunisino è decisamente la versione addomesticata del marxismo-leninismo che si afferma. L'uso del termine addomesticamento, l'etimo proprio, permette di evidenziare, sul rinvio a casa, a nazione, la funzione performativa della dimensione nazionale, che interviene a plasmare questa via specifica al socialismo. Ripeto, ancora, mi sembra che ci siano dei riferimenti forti alle categorie gramsciane. Il carattere, la rivoluzione, perché si parla di rivoluzione, ma ne vedremo quali sono i contenuti che prende, che assume questa rivoluzione, sin dagli anni 50, seconda metà degli anni 50, comunque questa rivoluzione è una rivoluzione nazionale, nel senso che per due ragioni fondamentali. La prima perché, come diceva Gramsci, deve tenere conto delle peculiarità del paese, peculiarità strutturali e sovrastrutturali. Harmel scriverà: le vie, le forme del passaggio al socialismo sono eterogenee, variano conformemente alle peculiarità di ogni paese, al suo grado di evoluzione, alle sue tradizioni nazionali. Ci tornerò nella parte conclusiva, cioè il rapporto all'Islam, che probabilmente suscita anche maggiori curiosità, ma il nocciolo di queste vie è unico, quindi ciascuna rivoluzione socialista obbedisce a principi generali e a leggi particolari. Si tratta di rapporti complessi, di una dialettica viva che le forze rivoluzionarie devono saper cogliere e assimilare per dirigere correttamente il movimento, il processo di trasformazione sociale nel paese. Quali sono dunque queste peculiarità che portano a modellare una via specifica al socialismo? Nel caso della Tunisia, evidentemente si tratta di un paese che è stato colonizzato, dunque in via di sviluppo, un paese essenzialmente agricolo, dove esiste un esiguo proletariato industriale. E questo per quanto riguarda, diciamo, l'estrema sintesi, la situazione socio-economica. Per quanto riguarda la situazione politica, I comunisti sono molto attenti a questo aspetto, perché per loro è evidente che il rapporto di forza politico è a favore di Bourguiba e del Destur, che diventa Partito Socialista Desturiano nel 64. Cioè, Bourguiba gode di un'ampia legittimità in quanto è stato il protagonista, il leader della lotta di liberazione. Bisogna tenere conto anche delle tradizioni nazionali, come dicevo, come ho riportato nella citazione, il che significa, appunto, potremmo aggiungere, diciamo, ai rapporti di forza che Gramsci sosteneva, diceva di bisognasse tener conto, quindi il rapporto di forza sociale, politico e militare, e che in questo caso acquista rilievo anche la dimensione culturale, cioè la maggioranza è, appunto, musulmana. La nazione non è soltanto importante per definire le determinanti della via specifica al socialismo, ma la nazione costituisce un obiettivo per sé, un valore. Non è uno strumento, non è concepita in un contesto di un paese ex colonizzato come lo strumento di dominio della classe borghese nella fase ascendente del colonialismo, ma la rivoluzione nazionale, la creazione di uno Stato-nazione va di pari passo con, almeno in questi anni 50, la rivoluzione proletaria. Cioè è lo Stato-nazione è concepito come quell'elemento che garantisce invece contro le ingerenze imperialiste. La rivoluzione nazionale ha un carattere sociale e democratico. Sociale nel senso, appunto, di valori. I valori sono l'uguaglianza, la giustizia, il miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici, delle classi contadine, e democratica. Questa è concepita come una tappa intermedia, una via non capitalista ma di transizione verso il socialismo, e in questa fase lo Stato svolge un ruolo fondamentale come difensore dell'integrità nazionale, come motore e promotore dello sviluppo, come garante della redistribuzione delle risorse. Questa idea quindi di uno Stato, di una rivoluzione sociale, una rivoluzione democratica, è molto interessante a mio avviso questa posizione appunto è teorizzata negli anni 70 in maniera più sistematica, però emerge già negli anni, nella seconda metà degli anni 50, quando si sviluppa in Tunisia un dibattito intorno alla questione della Costituzione, e i comunisti, i progressisti in genere partecipano attraverso la stampa, che è estremamente vivace, in quegli anni non è ancora repressa, lo sarà appunto dopo il tentativo di colpo di Stato contro Bourguiba, di cui sono accusati i comunisti, ma non sono loro i responsabili. Quindi alla fine del 62 ci sarà poi questo pugno di ferro a partire dal 63. Dicevo, nel momento del dibattito intorno alla Costituzione, si sviluppa già dall'indomani dell'indipendenza, la Costituzione è votata nel 59, quindi sono anni di dibattito, già emerge chiaramente l'orientamento dei comunisti. E tra l'altro, anche in questo senso, se vogliamo richiamare la contemporaneità, a me ha colpito moltissimo leggere quali sono le rivendicazioni dei comunisti all'epoca. Non solo erano estremamente favorevoli a un sistema parlamentare che avrebbe garantito o evitato qualsiasi deriva autoritaria, d'altra parte si veniva da un sistema che era quello coloniale, ma c'erano e si insisteva molto sul decentramento amministrativo e sui diritti di voto attivo e passivo delle donne e dei giovani, cioè l'importanza dei giovani più che delle donne. Le donne erano le donne a difendere i diritti delle donne, ma i dirigenti del partito parlavano soprattutto dei giovani. Anche di questo troviamo degli echi nella Costituzione contemporanea. Dicevo appunto, loro per esempio nei loro testi richiamano Lenin e il fatto che Lenin fosse per delle forme di compromesso, per la partecipazione al Parlamento. Che cosa però mi sembra sia successo se adottiamo una prospettiva di lungo periodo? Che questa... sviluppo ulteriormente il discorso e poi rendo partecipi di questa osservazione, ma la rivoluzione nazionale, che ha questo contenuto democratico e sociale, a un certo punto viene detto nei documenti, corrisponde per un periodo alla guerra di posizione. Ecco, questo mi sembra invece un chiaro riferimento a Gramsci. E la cosa interessante, la categoria è stata ben analizzata dai precedenti interventi, si tratta naturalmente della via da seguire nei paesi industrializzati, dove nel tremolio dello Stato si scorge subito una robusta struttura delle società civile. Qui siamo di fronte a Tunisia, all'indomani dell'indipendenza, non c'è una struttura della società civile comparabile a quella dei paesi industrializzati. Tuttavia la strategia prescelta, ripeto, è quella della guerra di posizione. Questo perché, torniamo al discorso sul rapporto di forza, c'è questa consapevolezza di essere in una posizione di minoranza, rispetto soprattutto appunto di minoranza politica anzitutto, non solo, come dicevo prima, per il fatto che Bourguiba gode della legittimità derivante dalla lotta di liberazione, ma anche perché si è già intrapreso un percorso autoritario, che piano piano si fa sempre più evidente, con le strutture intermedie, il sindacato, le associazioni che vengono irregimentate. D'altra parte poi c'è un investimento, cioè proprio è come se l'idea di costruire e di consolidare lo Stato-Nazione sia una priorità. Quindi piuttosto che, cioè, si ritiene fondamentale collaborare per la creazione di questo Stato-Nazione. Infatti l'idea che viene espressa si dice «Nous sommes des révolutionnaires responsables», siamo dei rivoluzionari responsabili, proprio in questi termini, e questo è espresso all'inizio degli anni 70. La strategia è dunque una strategia gradualista, pragmatica, rispettosa del quadro legale. Si sostiene ogni piccolo cambiamento, ogni passo in avanti in qualsiasi ambito. La politica del partito è quella del sostegno critico, dunque. In particolare è evidente, forse questa è anche una delle ragioni della fatica della sinistra, o del Partito Comunista a emergere in Tunisia. Il sostegno critico naturalmente alle scelte socialiste del regime. In Tunisia dal 1961 al 1969 Habib Bourguiba opta per delle politiche socialiste da portare avanti tramite Ahmed Ben Salah, che era stato il presidente del sindacato, dell'Unione Generale dei Lavoratori Tunisini. sostegno critico nei confronti delle politiche socialiste, ma anche delle politiche moderniste di Bourguiba. Io credo, questo ripeto, credo che questo abbia fatto un po' la debolezza del Partito Comunista Tunisino, che oggi è divenuto appunto il Tajdid nel 93, è divenuto Al-Masar al-Dimokratia, al-Ijtimaia, la via democratica e sociale nel 2012. Ecco, la debolezza mi sembra stia un po' nel fatto che in fondo è molto vicino a Bourguiba. Oggi la via democratica e sociale si richiama a Bourguiba, si colloca esattamente nella linea di modernista di Bourguiba. Ecco, non c'è stata una presa di distanza, quindi ha faticato forse a trovare anche una vera alternativa. In questo contesto il momento militare, diceva Gramsci, succede naturalmente al momento politico, ma di questo non vi è traccia nei documenti del partito. Non vi è alcun riferimento alla guerra di movimento, mentre di guerra di posizione si parla, di guerra di movimento non si parla. Quindi è come se questa via, diciamo, riformista, democratica e sociale, che è stata concepita all'inizio come una via, una tappa intermedia sulla via del socialismo, sia diventata l'obiettivo. E non è un caso che l'erede del Partito Comunista oggi si chiami la via democratica e sociale, almeno se i nomi e le parole hanno una loro rilevanza. Rispetto, ecco, credo che vada a confermare questo orientamento, è interessante osservare chi sono i soggetti di questa trasformazione, di questa lotta. Qual è il ruolo in particolare assegnato al proletariato? Nei primi documenti del partito, ancora nel 62, la risoluzione del settimo congresso del partito, si dice il potere dello Stato deve essere in una forma o nell'altra il potere del proletariato. Ma già il linguaggio cambia quando Mohamed Harmel nel 74 dice: nei paesi del terzo mondo il ruolo dirigente della classe operaia assume forme originali. E, ma questo forse è più prevedibile, negli anni 90 dirà che la dittatura del proletariato è un concetto, diciamo, noi l'abbiamo abbandonato molti anni fa, è un concetto superato. Chi rimane legato a questa idea della dittatura del proletariato sono i cosiddetti, sono quelli che il Partito Comunista definisce i settari, gli estremisti. E qui c'è una condanna al settarismo, e anche questa, in questo risuona chiaramente Gramsci. Risuona Lenin, che è chiamato in causa nei documenti perché le sue condanne all'avventurismo. Quindi i comunisti dicono appunto l'estremismo, che poi l'estremismo è i riferimenti sono al gruppo, per chi conosce un po' la storia della Tunisia, al gruppo Perspective soprattutto, che a proposito ancora di rivoluzioni, ecco, il 68 tunisino ha visto protagonista. E è interessante la distinzione che fa Harmel, dice: l'egemonia del proletariato non va intesa su scala nazionale ma su scala internazionale. Quindi all'interno del paese non è sul proletariato che bisogna far leva, che bisogna puntare, ma è sulle forze progressiste della piccola borghesia e spingere alla radicalizzazione del riformismo piccolo borghese. Sono consapevoli dei limiti di questa strategia i comunisti, perché dicono i piccolo borghesi comunque sono anche, possono essere inaffidabili perché oscillano tra orientamento rivoluzionario e interessi borghesi. Tra l'altro loro mancano di un'analisi dei problemi in termini di contraddizione di classe, però è il gruppo più influente su cui si può far leva. E questo si traduce anche in linea con la politica della Terza Internazionale, almeno fino alla fine degli anni 20, si traduce nella scelta di una politica di ampie alleanze. Si insiste spessissimo appunto su questo, sul frontismo, sulla politica della mano tesa, per riprendere ancora Maxime Rodanson. E in questa ricerca di alleanze chi sono gli interlocutori? Nel 1981 abbiamo la fase di apertura, la fase del multipartitismo. I primi interlocutori sono il Movimento dei Democratici Socialisti di Ahmed Bestiri, che viene dal Destur, che viene dal partito del presidente, ma che aveva avuto al congresso di Biserta, al congresso del 71, si era creata questa scissione ed era stato allontanato dal partito, aveva fondato appunto il Movimento dei Democratici Socialisti. Prima era stato sdegnato in quanto espressione della borghesia, ma negli anni 80 si crea una prima convergenza, così come col Movimento dell'Unità Popolare di Ahmed Ben Salah, che è stato invece appunto allontanato da Bourguiba nel 69, condannato anche per alto tradimento dello Stato, poi riuscito a fuggire a Parigi. Questa alleanza, questa troica, come verrà chiamata, si riproporrà anche negli anni 90, però quello che forse è più interessante è il rapporto col movimento della tendenza islamica, perché all'inizio, negli anni che emerge negli anni 80, nell'81, anche se il movimento islamista si forma evidentemente negli anni precedenti, col movimento della tendenza islamica il rapporto è di collaborazione fino alla fine degli anni 80. Collaborazione perché non è che ci sia un'omogeneità di vedute, in particolare sul rapporto religione politica, ma l'adesione al pluralismo è vista come un presupposto per una leale battaglia delle idee. Le cose cambieranno appunto alla fine degli anni 80, perché io ipotizzo che sia incida la situazione in Algeria e quindi la violenza scoppiata in Algeria, ma anche manifestazioni di violenza in Tunisia, perché ci fu un attentato che colpì l'opinione pubblica e colpì le forze progressiste, no, colpì nel senso che erano che fossero il target, il bersaglio, ma fece cogliere la natura potenzialmente violenta di frange islamiste. E da allora appunto invece non ci sono state più collaborazioni. Nel 2015 nasce questo collettivo, nasce il collettivo, il movimento 18 ottobre, e proprio Tajdid, quindi il Partito Comunista, quello che l'erede del Partito Comunista, non vi farà parte perché c'è Ennahda. Quindi c'è veramente un cambio di posizione, però all'inizio si era per quest'idea di un fronte comune che includesse gli islamisti. Va dalla questione quindi ho introdotto dicendo le peculiarità nazionali sono importanti, questa è l'idea dei comunisti, sono importanti sia le peculiarità strutturali, ma sono importanti anche le peculiarità sovrastrutturali. Mi ha colpito nello spoglio dei documenti una frase brevissima annotata da Paul Sebag, che è un militante di vecchia data degli anni 30 del Partito Comunista Tunisino, uno storico, nonché storico, o era, di origine ebraica, e lui scrive una domanda molto semplice, molto secca: come peut-on être communiste un pays d'Islam? Come possiamo essere comunisti in un paese musulmano? Non è un testo, cioè è solo una domanda annotata probabilmente nel corso di qualche riunione. Ed è anche incredibile che nel corso degli anni questa domanda, il foglio non è datato, ma dalla archiviazione fatta da Habib Kazdagli, anche lui militante oggi di La Via Democratica e Sociale, ma che conserva questo archivio o che è in corso di dovrebbe depositarlo presso una struttura pubblica, dovrebbe datare tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. È interessante che nei decenni successivi, cioè fino agli anni 80, la questione islamica in realtà non viene posta, non viene trattata in termini forti. Si pone in termini forti in corrispondenza dell'ascesa dell'islamismo. E questa questione, secondo me, non mostra tanto i dilemmi della coscienza individuale, che comunque vengono risolti nell'ambito della sfera privata, ma proprio la rilevanza attribuita alle credenze e alle pratiche popolari. Anche qui per due ragioni, credo, in questo vedo di nuovo Gramsci, l'influenza di Gramsci. La questione del rapporto all'Islam si pone in termini di strategia politica, Nel senso che per poter, il problema della sinistra in Tunisia, che manca appunto questa giunzione con, della massa con il partito, ecco, bisogna, non si può prescindere dal sentire popolare. Allora respingere in blocco la religione e la tradizione sarebbe controproducente. Il partito un comunista è un partito di minoranza che deve far fronte appunto da una parte alla repressione del regime, dall'altra alla competizione del movimento della tendenza islamica. L'ideologia socialista è anche stata screditata dal decennio di amministrazione di governo socialista, perché è stata un'esperienza disastrosa. L'esperienza delle cooperative ha allontanato i contadini dal socialismo, perché per loro si è tradotto in una maggiore povertà. Quindi i comunisti soffrono anche di questo, cioè devono recuperare terreno. E poi c'è un pregiudizio diffuso che il comunismo sia una escrescenza europea, scriverà Armel. Quindi i limiti della situazione, sì, no, quasi finito, volevo però concludere questo discorso che mi sembra, i limiti della situazione portano ad adottare una linea conciliante, evitando delle posizioni provocatorie e dirompenti come dichiarazioni di ateismo o di condanna all'Islam, scriverà un altro esponente del partito all'inizio degli anni Ottanta, che non si possono apportare i lumi dall'esterno prendendo la società con delle pinzette, oturandole il naso e scuotendole in avanti verso il progresso. Il Partito Comunista Tunisino non può essere un partito kamikaze, la cui missione consiste nel lanciarsi contro il bastione della religione con l'obiettivo di farla saltare. Io credo che questo sia veramente l'idea della guerra di posizione, cioè bisogna saper attendere. Però al di là di valutazioni pragmatiche, io credo ci sia un altro elemento che va tenuto in considerazione, cioè anche questo in qualche modo che risente dell'influenza gramsciana, ma sarete voi anche a confermarmi in questo senso. Cioè Gramsci diceva c'è un nocciolo di buonsenso insito nel senso comune, no? E mi sembra che Armel sviluppi questa idea quando dice nel patrimonio non è tutto da rigettare, ci sono delle componenti positive e delle componenti negative, degli elementi retrogradi e negativi che vanno respinti ed altri elementi che possono essere recuperati. Ed è un po' quello che ha fatto la tradizione riformista tunisina. Lui cita anche Ibn Khaldun, ma per andare in tempi più recenti, sicuramente Tahar Haddad, che è tuttora evocato da Bakr Gherib come uno dei pilastri su cui la sinistra oggi dovrebbe rifondarsi. Ecco, Bakr Gherib lo dice in questo testo, uscito poco dopo i sollevamenti popolari, la rivoluzione che vogliamo utilizzare, i riferimenti devono essere Habib Bourguiba, anzi prima ancora Tahar Haddad, posso anche spiegare perché, ma insomma Tahar Haddad, Habib Bourguiba e Mohammed Sharfi. E quindi la recuperare che cosa? Recuperare la tradizione, ma la tradizione dell'Islam riformista, l'Islam che cerca che valorizza il pensiero critico e razionale. In conclusione, la mia conclusione, quello che volevo evidenziare sono delle continuità, delle discontinuità col pensiero gramsciano. Mi sembra importante appunto inquadrare la presenza del Partito Comunista e l'evoluzione del Partito Comunista in un circuito più ampio all'interno del quale le idee circolano. Harmel dirà, sottolineerà all'inizio degli anni 90 la sua prossimità col Partito Comunista Italiano, in particolare con Berlinguer. Ripeto, credo che nell'assenza di un riferimento esplicito a Gramsci, forse questo può essere considerata l'attestazione di una filiazione intellettuale. Perché come mai Gramsci non sia citato esplicitamente, nonostante quelle che a me sembrano appunto delle continuità? Forse possiamo dire che il pensiero di Gramsci, ma questo Patrizia Manducchi lo ha anche scritto, viene, si diffonde all'interno del mondo arabo all'inizio degli anni 70, quindi siamo negli anni in cui Armel opera, e c'è una circolazione di idee sicuramente appunto essere letto in Tunisia è Khaled Bakhdash, è il segretario del Partito Comunista Siriano, è probabilmente Anwar al-Malik, egiziano. Quindi queste idee circolano anche se non c'è un riconoscimento esplicito di paternità. Concludo con un riferimento ancora a Bakr Gherib, militante, collega dell'Università di Gianduba, che ha scritto questo testo, Pensare la transizione, con Gramsci, la Tunisia 2011-2014. Lo cito soltanto come riferimento, in questo caso, di un omaggio manifesto tributato a Gramsci all'interno appunto del comunismo, o di ciò che dell'eredità del comunismo tunisino. Grazie.
Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.